la parola ad Aris Gazzar.
Buongiorno. I'm sorry that I will not speak in Italian.
Ok, mi dispiace che non parlerò in italiano, ma tradurrò io, quindi speriamo che vada un po' lentamente. Sono molto contento di seguire questa grafica descrizione delle città indiane dalla Francesca e sono molto contento di essere qua nella vostra Bologna così bella, così storica. Quando mi ha invitato il professor Guerzoni mi sono proprio chiesto: ma ci sarà qualcosa che Caracci ha da dire a Bologna? E pensandoci bene ho deciso che sì, aveva sì qualcosa da dire, ma adesso voglio che riflettete anche voi e così vediamo se voi siete d'accordo con me. La domanda che ha chiesto il professor Guerzoni era di spazio pubblico. E quando giro a Bologna vedo che lo spazio pubblico in questa città è molto importante. I palazzi belli, le piazze belle e spaziose sono proprio quelli che definiscono la città qui. Cioè anche dentro questa costruzione qui c'è anche uno spazio che si chiama la piazza. Quindi prendo molto sul serio questa, diciamo, sfida fra Caracci, cioè da dire che cosa può dire Caracci a Bologna. Ma per iniziare vorrei fare una piccola introduzione su Caracci. Allora, prima facciamo le statistiche abbastanza velocemente. È una città molto molto grande, di 13 milioni di persone, e domina la vita urbana in Pakistan, che vuol dire tanto. Ma se si guarda bene la storia di Caracci, cioè alla fine inizia più o meno negli anni nel 1850. È una storia di immigrazione, identità e conflitto. Il cambiamento più grande è successo nel 1947, quando l'India fu decolonizzato, cioè lo Stato fu dichiarato in Pakistan. Caracci cominciò ad avere un ruolo importante. Quindi negli anni 40, nel giro di 2-3 anni, la popolazione è triplicato, anzi quadruplicato. E la promessa per costruire una nazione in Pakistan è stato che era un paese musulmano, cioè quindi c'è il paese basato su un'identità religiosa. Quindi tanti musulmani che vivevano in India si sono spostati a vivere in Pakistan. Ma seguendo questo c'è stata anche un'immigrazione molto forte da altre parti di Pakistan e anche dai paesi confinanti. Quindi nel Karachi di oggi non c'è una maggioranza, non c'è un gruppo etnico che ha la maggioranza. È una città dove ci sono 5 o 6 gruppi etnici grossi della regione che si sentono proprio a casa. Ma questo viaggio, questa esperienza non è sempre andato liscio, c'è stato anche del conflitto. In particolar modo negli anni 90 c'è stata tanta violenza, del tipo di violenza politica e anche violenza criminale. Ed era un tempo dove la gente un po' si chiedeva, questa esperienza di mescolanza etnica aveva fallito o non aveva fallito. E se aveva fallito, voleva dire che è fallito anche la coesistenza e l'immigrazione in tanti altri paesi anche. Quindi se questa situazione è fallito in Caracci, la questione di cosa sta succedendo oggi in Italia, anche in Bologna, diventa molto dura. Ma ci sono dei motivi per credere che a Caracci non è stato un fallimento, perché dopo tipo l'apice di violenza negli anni 90, Caracci è comunque poi è andato avanti, ha resistito ed ha ripreso a vivere. E adesso abbiamo un conflitto forse più grande in Pakistan, che sicuramente voi lo sapete, ed è un conflitto che minaccia il proprio paese, proprio lo Stato. Da una parte abbiamo gli estremisti religiosi e dall'altra abbiamo troppo potere imperialista. E Caracci sta proprio fra queste due forze, che è una forza di pace. Rispinge l'estremismo religioso in Pakistan, i partiti politici estremisti non trovano sostegno a Caracci. E cerca di vivere un'esperienza di vita urbana che questi estremisti religiosi non riescono a capire. Ma per capire cosa è successo a Caracci e cosa succederà, penso che possiamo guardare un po' cosa è successo con lo spazio pubblico. ma durante lo sciopero è un po' meno trafficato. E adesso parliamo del, voglio parlare dello spazio pubblico, e spazio pubblico come, come bene pubblico. L'approccio degli economisti a questi cosiddetti beni pubblici è molto diverso da, dagli urbanisti. Sono due cose importanti da capire qua. E la prima è che i beni pubblici sono inescludibile sia di natura sia di design, tipo nel senso di struttura, di pianificazione, nel senso che se una città o un paese ha l'aria pulita, cioè non si può escludere qualcuno da consumare quell'aria, e questo si può, cioè questo concetto si applica anche ai beni di intento, di struttura. Quindi se diciamo che adesso facciamo una piazza pubblica, cioè per definizione, cioè è una cosa di intento che è di uso comune. Quindi la seconda idea, cioè il punto di vista degli economisti, è che i privati non costruiranno mai beni pubblici. E pensano questo perché se non si produce una cosa per un prezzo, il mercato semplicemente non lo produce. Quindi se una cosa è ineludibile per natura o per intento, non si può far la gente pagare questo uso. Questa situazione porta gli economisti a dire che per produrre questo tipo di beni pubblici ci vuole un'autorità più alta, tipo lo Stato o il municipio, perché gli economisti dicono che non si può organizzare l'azione collettiva senza una forza superiore dall'alto. Ecco il motivo per le tasse e per le leggi. Ma sappiamo anche che le comunità sì che producono i beni pubblici, ma spesso questi beni pubblici sono proprio per quella comunità. Cioè, per esempio, a Karachi ci sono tante comunità religiose che producono beni pubblici, ma proprio per la loro religione, per le persone che seguono la loro religione. Quindi, per esempio, per una, cioè, se usiamo l'esempio di una scuola, c'è cioè una scuola di una certa religione, può essere usato gratis, ma dalle persone che seguono quella religione. Quindi il concetto di un bene pubblico è la comunità. E la comunità si definiscono uno all'altro, uno definisce l'altro, e questo è molto importante nel nostro modo di vedere il bene pubblico, cioè in generale, ma anche specificamente a Karachi. Cioè, quindi quando il professor Guerzoni ha parlato della relazione originale fra il bene, fra spazio pubblico, nello spazio pubblico, cioè vorrei guardare questo iniziando con Karachi, ma anche guardando anche le zone rurali. Quindi volevo vedere come le zone rurali producono questi spazi pubblici, cioè le zone rurali fuori Karachi. Quindi vi presenterò un'idea stilizzata di come questo spazio pubblico viene prodotto nelle zone rurali. Allora, il villaggio nelle campagne in Pakistan, cioè in un senso è uno spazio chiuso, ma nel stesso tempo permette che gli estranei possano interagire con essa. La divisione più importante dello spazio in questi paesi, cioè in questi villaggi, si concentra sul sesso, sul genere. Quindi non ci sono proprio recinti fisici, cioè, o guardiani o cancelli, ma ci sono le norme sociali che si comportano come guardiani di questi spazi. Cioè, la cosa quindi importante è che questa situazione patriarcale producono spazi, ma produce anche l'ospitalità. Quindi questo è l'inizio del villaggio. C'è uno spazio che si chiama Paro, è qui dove abita la gente, dove ci sono le case,
e sarà...
è circondato da un recinto di cespugli spinosi. Ma in ogni paese, cioè in ogni villaggio, c'è questo spazio che si chiama Autak. E questo Autak sta fra il villaggio e l'esterno. Quindi ci sono uomini e donne e persone che vivono nel villaggio e anche estranei. I rossi sono quelli che vivono nel villaggio. Quindi lo spazio dentro il paro è per la maggior parte femmina, e lo spazio fuori è predominantemente, per la maggior parte, maschio, okay. Maschile. L'Autak è uno spazio dove gli uomini dell'esterno del villaggio e gli uomini dell'interno del villaggio possono trovarsi tranquillamente, liberamente. E l'Autak è una parte molto importante del villaggio. Le persone che vivono nel villaggio sono molto orgogliose di dare l'ospitalità nel loro Autak. Quindi se arrivi all'Autak, cioè le persone ti tratteranno bene, puoi fermarti finché vuoi e ti tratteranno bene. Trattare bene gli stranieri, gli forestieri, cioè è una cosa molto importante in questo sistema, è una cosa d'onore. Ma nello stesso momento è importante che i maschi estranei non possono andare dentro il paro. E se una donna esce dal villaggio, simbolicamente porta il paro con sé. E questo di solito si chiama nelle società musulmane, cioè la purda, il velo. E questo è importante perché dal 1947 a Karachi ha cresciuto molto molto velocemente. E almeno il 50% delle persone vivono in insediamenti che hanno iniziato come zone irregolare o insediamenti irregolari. Quindi la città corre sempre dietro quello che è già successo, la pianificazione della città corre sempre dietro quello che è già successo. Quindi il concetto di beni pubblici costruiti per i cittadini, cioè corre sempre quello che dei beni pubblici che sono già stati costruiti. Alcuni insediamenti sono molto stabili, cioè sono lì da molto tempo e lì i prezzi sono molto molto alti, e invece ci sono altri che ci sono dei sfratti tutti gli anni. E la differenza fra uno e l'altro è quanto forte è la rete sociale. Quindi gli emigranti che hanno una rete sociale molto forte riescono a assicurare, a fare sì che i loro insediamenti diventino solidi. Tutti i servizi, dall'elettricità alle strade, tutto quanto viene fornito in modo informale, cioè non pianificato. E questo vuol dire che il disegno del villaggio che abbiamo visto prima, cioè, viene riportato in città, perché il ruolo di queste reti sociali è molto importante. Quindi c'è le norme sociali che funzionano in campagna vengono portate in città. Quindi non possiamo più parlare di spazio pubblico, cioè contro spazio privato. Dobbiamo pensare in un altro modo, tipo lo spazio basato sul genere, sul sesso. Dobbiamo parlare di società patriarcale, ma dobbiamo anche parlare di ospitalità. E le città chiaramente produce anche spazi pubblici puri, tipo le strade principali, i parchi, i mercati. E questi sono spazi che sono fatti per tutti. E il rapporto in questi posti qua è esattamente quelle che trovi a Bologna. Ma visto che sono dominanti le norme dei paesi, dei villaggi, cioè la città deve anche fare compromesse. Quindi qua si vede la ricostruzione simbolica del recinto del villaggio nel velo, nella signora col velo sull'autobus. Ma comunque ci sono anche delle barriere che stanno cadendo. Questa è una scena tipica in una zona esterna a Karachi. La gente si siede, si mangia, si beve, ma si vede che è quasi esclusivamente maschile. E qui si vede che una strada pubblica è stato tipo preso per fare un concerto religioso, un evento religioso. E questa invece è una piazza pubblica dove è stato diviso, quindi è stata creata una zona per le famiglie. Questa invece è tipo una ricostruzione simbolica dell'Autak in una zona vecchia della città di Karachi. Quindi uomini possono trovarsi qui a parlare, gli estranei possono venire qui, è uno spazio aperto per maschi. E proprio accanto a questo spazio che abbiamo visto prima c'è uno spazio anche che ricostruisce il paro. E questa è una zona dove i maschi estranei non vanno, e le donne possono girare liberamente. E questa zona qua invece è accanto a una strada pubblica, ci sono uomini con i bambini, e per me è molto difficile dire se questo è uno spazio pubblico o privato. E il governo delle città, come avevamo detto prima, costruisce i spazi pubblici, ma adesso ascolta anche molto queste norme sociali dei villaggi. Quindi in questo esempio qua è un nuovo parco bellissimo, però è un parco solo per le famiglie. Cioè, quindi la città sta producendo, cioè, questi spazi divisi per sesso. Chiaramente non sappiamo esattamente se usano, cioè, questi spazi vengono usati solo e esclusivamente dalle famiglie. Per esempio, in questa foto c'è, cioè, una coppia che si stanno corteggiando. Invece, però, cioè, se io cerco di entrare in questo parco con, il, cioè, con un cugino maschio o con un fratello maschio, non mi fanno entrare. Quindi non è proprio per famiglie, cioè è un posto dove si cerca di creare un'atmosfera familiare. La mia zona preferita a Karachi è il cosiddetto spiaggia urbana, e questo è un vero spazio pubblico, perché qui ci possa andare qualsiasi persona a godere di questo spazio. Quindi cosa ha da dire Karachi a Bologna? La prima cosa è che ci sono tanti modi per costruire lo spazio, che non è solo una questione di pubblico o privato. La seconda è che gli spazi e le comunità costruiscono uno l'altro, cioè tipo gli spazi costruiscono le comunità e le comunità costruiscono gli spazi. La terza è l'ospitalità. Questo si vede anche a Bologna, l'avrete visto anche voi, l'ho visto anch'io in questi giorni, che se io vedo un'altra persona dal Pakistan, subito mi vogliono aiutare, mi vogliono far vedere la città. Non è subito capibile da tutti che le persone che sono dei completi sconosciuti, cioè, riescono a aprirsi uno all'altro per l'ospitalità, per offrire ospitalità. Ma comunque non è così semplice, anche perché l'ospitalità, il codice di ospitalità in Pakistan, cioè, è una cosa molto patriarcale. E l'ultima cosa da dire è che le cose cambiano in continuazione, cioè la città assorbe la gente, cioè rifà il suo, diciamo, tribù in continuazione. E questo è un bel esempio di questo, è che adesso su questa spiaggia urbana, cioè, la nuova moda è che, cioè, i ragazzi portano la loro musica e stanno lì a ballare a questo blocky beat. Cioè, quindi ci sono anche delle nuove identità che vengono prodotte nella città. Grazie.